Ultima chiamata per il volo. Volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Flare Nord. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Tra le note, questa è una nuova puntata di Chiamata per il Volo. Per chi non ci avesse ascoltato due settimane fa, io sono Stefania e presento i miei compagni di viaggio, che sono
Francesca
e Nicoletta. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. E i nostri fonici, Marco e Davide.
Ciao.
Corretto. Allora, prima di conoscere il nostro ospite speciale di questa sera, vi ricordo come potete ascoltarci: scaricando l'app gratuita sul vostro smartphone o tablet, attraverso il sito internet www.radiofralenote.it e attraverso il canale 810 del digitale terrestre per gli amici di Genova provincia. Inoltre vi invito a seguire Radio Fra le Note anche nella nostra pagina Facebook e Instagram. E ancora una cosina prima di partire: vi ricordo i nostri numeri di telefono, perché se vi va di mandare un messaggino, fare una telefonata per salutare il nostro ospite di stasera, potete farlo chiamando allo 010 30 75 775 o mandando un messaggio al 393 61 62 636.
Bene, ora possiamo presentare il nostro ospite. Le cinture le avete allacciate tutte?
Sì, pronti.
Stasera è qui con noi padre Mario Zardi, della parrocchia di Gesù Adolescente.
Buonasera a tutti.
Buonasera padre. Stasera ci aprirai il tuo cuore raccontandoci la tua storia. Certo, non è facile parlare di sé, tanto più quando c'è l'intervento del Signore. Ecco.
Questo è vero. Però è proprio il Signore che fa parlare il cuore, e allora se serve per aiutarci a crescere a vicenda nell'amore di Dio, ricevendo l'amore di Dio, va bene anche questo.
Grazie. Quindi ti ringraziamo, ecco, per aver accolto il nostro invito, e sappiamo appunto che tu sei un dono speciale per tanti e quindi vogliamo fare la tua conoscenza. Intanto, prima volta in radio?
No, quando ero a Voghera già partecipavo a una radio locale con commenti sul Vangelo. Raramente però l'ho fatto, ecco.
Raccontaci poi un po' di te. Sei nato a Genova?
Sono brianzolo e me ne vanto. Per chi non lo sa, la Brianza è quella zona tra i due rami del lago di Como, e io sono brianzolo proprio sulla zona di Lecco, e quindi non sono mai stato in provincia né di Como né di Milano né di Monza Brianza, ma sempre Lecco, e me ne vanto. Per il fatto che è la Brianza vera, la Brianza alta, la Brianza delle colline, la Brianza industriale anche, ma è una Brianza molto vivace, ecco.
La tua famiglia com'era? Una famiglia numerosa?
Allora, io sono nato in Brianza, ma provengo da due genitori milanesi doc che sono dovuti sfollare a Casatenovo, diciamo anche il nome del paese, a Casatenovo, a causa della guerra. E io sono nato lì, i miei due fratelli precedenti sono nati a Milano, io sono nato a Casatenovo, i miei due sorelle e fratelli susseguenti sono nati invece fuori all'ospedale. Mi vanto anche di essere nato nel lettone di papà e mamma, è una bella cosa anche questa.
E com'eri da ragazzino? Ti piaceva andare a scuola, ti piaceva studiare, cosa ti piaceva
papà
fare?
Papà e mamma abitavano in una cascina, papà non era contadino, mamma tantomeno, ma hanno avuto proprio nel cercare un luogo dove sfollare, hanno avuto due camere, tre camere, una sotto che era la cucina e due sopra, in una portineria di una villa dei conti che svernavano in Brianza. E era una cascina, per cui io da ragazzino, per i primi 10-12 anni della mia vita, ho vissuto in cascina. E mi sono divertito un mondo con gli animali, con tutte le condizioni di vita che una cascina può dare. Molto naturale, molto bella, intrigante sotto tanti aspetti, perché mi ha aiutato a conoscere la natura, a vivere nella natura, a rispettare la natura e anche a divertirmi tantissimo nella natura, con gli animali, con le piante, con tutto il resto.
Pensavi a quello che avresti fatto da grande? Hai qualche ricordo in merito?
No. Visto che mi avete detto che questo volo vuole parlare anche della vocazione, ci ho pensato in questi giorni e penso proprio di citare senza presunzione il profeta Geremia. Fin dal seno materno io ti ho chiamato e ho scritto la tua vita nelle mie mani. Però ricordiamoci anche che ai capitoli 20-22 del profeta Geremia, Geremia litiga con Dio e ci ho litigato abbastanza anch'io. Ritengo che la mia vocazione sia proprio un dono di Dio. Non ho mai pensato chissà come o perché di diventare prete. È qualcosa che è nato proprio da una famiglia molto religiosa, papà e mamma molto molto religiosi, e poi è cresciuto in un ambiente fortunatamente religioso, e per religioso intendo dove si viveva la bellezza dello stare insieme nel nome di Gesù, ecco, questo sì, con tutte le conseguenze anche umane che ci sono intorno, ma la bellezza è stata questa.
Qualcuno ti vedeva già sacerdote? C'era già questo disegno su di te?
No, non penso. Sì, giocavamo a fare i preti tra di noi perché eravamo tutti chierichetti. Okay. Tra l'altro, io ho 72 anni adesso e quindi quando ero ragazzino, negli anni 50, andavamo a servire la messa alle 5 e mezzo del mattino, prima di andare a scuola.
Alle 5 e mezzo?
Sì. 5 e mezzo del mattino, e poi tornando a casa giocavamo a fare i pretini, tutte queste cose, ma non penso che sia legato a questo. È un qualcosa che è nato ed è cresciuto piano piano nella mia vita, superando anche gli ostacoli iniziali della mia storia. Perché ricordo così un aneddoto: la Brianza è rito ambrosiano, per cui c'è una diversità anche su certi strumenti che si utilizzano, per esempio il turibolo. E per accendere bene il fuoco del turibolo giocavamo, ci dicevano di farlo roteare bene per aria, e mentre io lo facevo roteare si è spaccato il gancio e ha colpito la porta dell'entrata della sacrestia 2 secondi prima che entrasse il parroco, il quale ha sbraitato: cosa hai fatto? Mi ha mandato a casa. Quel giorno lì non ho potuto servire messa perché ha tentato il parroco. Poi ci siamo chiariti, non era quello, e si è rotto il gancio e tutto, ma è stato uno dei tanti aneddoti della mia vita di chierichetto. L'altro che ricordo così volentieri, ero piccolino, avrò avuto 6-7 anni, la notte di Natale si doveva portare il messale pesante perché era quello bello del Natale. Ho fatto un volo, inciampato nella veste, ho fatto un volo sui gradini dell'altare, me lo ricordo ancora adesso. Ho sentito l'urlo di mia mamma in chiesa, ma fa niente.
Ci credo. Ma quando eri piccino cosa ti sarebbe piaciuto fare? Non so. Hai pensato?
L'aviatore.
L'aviatore.
Pensavo di fare l'aviatore, mi piaceva tantissimo fare l'aviatore. Però c'era questa sensibilità interna che mi portava continuamente a pensare, finché un giorno il prete che ci seguiva, Don Luigi, un santo prete veramente, seguiva i chierichetti e parlava della vocazione. E allora quell'anno lì, 1958, due di noi, io e Don Renato, che è tuttora vivo, sacerdote della diocesi di Milano, dovevamo entrare in seminario ed era già tutto deciso di entrare in seminario insieme. Solo che nel mese di maggio il parroco Don Angelo, un bravissimo prete ma con alcuni punti di vista personali, dico, chiama la mamma e dice: Mario non entra in seminario. Perché? Dice la mamma, e lui risponde: troppo discolo.
Eri discolo?
Sì. Mi sono divertito a tenere allegro tanta gente fin da piccolo e lo faccio ancora adesso. Troppo discolo. La mamma è tornata a casa e me l'ha detto. Certamente è stato un pianto molto grosso, soprattutto poi a settembre vedere partire Renato e io rimanere a casa.
Quanti anni avevi, scusa?
11 anni. Però ho continuato a fare il cricchetto, ho continuato e via. E l'abitudine che c'era con questo sacerdote era una volta all'anno di andare a fare il ritiro spirituale, e guarda caso mi porta a Eupilio, dove i padri Barnabiti hanno una casa di ritiri spirituali. Io ero lì nella mia cameretta tranquillo, non so se meditavo, se pregavo, 12 anni, cosa volete. È entrato un Barnabita, fratel Tobia, che si siede accanto a me e mi dice: tu hai mai pensato di diventare prete? E io ho risposto: sì, ma non mi lasciano. La sera stessa avevo in camera un sacerdote Barnabita, che era colui che poi ci ha indirizzato la vocazione ed è stato la guida, ecco, che vi ha indirizzato in seminario e roba del genere.
Padre Mario, ascolta, tu hai scelto una canzone che forse ti ricorda un po' quegli anni, vero? La tua mamma la cantava o ricordo male?
No, la prima canzone che ho scelto è proprio nel ricordo dei miei genitori, perché i miei genitori sono sfollati da Milano, ho già detto, in seguito alla guerra, perché abitavano nella zona di Porta Romana, che è stata bombardata, siccome c'era la caserma dei militari in quella zona, è stata bombardata terribilmente. Papà purtroppo ha avuto anche in seguito una malattia agli occhi per una bomba incendiaria che gli è caduta davanti e tutto questo. E allora la mamma ricordava Porta Romana e tutte queste cose e via, mi è rimasta nel cuore. Allora, quando l'ho sentita la prima volta, ero in seminario di teologia, mi pare negli anni 68-69, l'ho sentita la prima volta cantata da Gaber, mi è rimasta dentro e è il ricordo dei miei genitori di Porta Romana.
Bene, siamo rientrati in studio e perché si fosse appena collegato, questa è Chiamata per il Volo e stasera un ospite speciale, Padre Mario Zardi. Ricordiamo come potete ascoltarci appunto attraverso il nostro sito www.radiofralenote.it oppure appunto attraverso il nostro canale digitale terrestre 810. Se volete contattarci, mandare un messaggio, lo potete fare al 393-6162-636. A proposito, ringraziamo Giacomo, Elena e Carla che ci hanno scritto salutandoci e continuiamo con questa bella storia di Padre Mario.
Padre Mario, ritorniamo un attimo a quello che stavi raccontando, al tuo incontro con un padre Barnabita. Poi tu hai scelto questo ordine.
Sì, ritorno a quello che ho detto, il perché della vocazione, che è un mistero di Dio in me, citando Geremia. E adesso, facendo dei collegamenti un po' strani sulla mia vita, ho visto che veramente è una guida, la mia vita è stata guidata da Dio. Per questo motivo, che dove è nato papà, in via Curtatone a Porta Romana, Milano, è proprio dietro l'istituto dei padri Barnabiti. E dietro la chiesa madre dei padri Barnabiti, che è San Barnaba in Milano. Tra l'altro, Barnabiti è il termine familiare con cui è chiamata la nostra congregazione, che in realtà è Cherice Regolare di San Paolo Apostolo. Va bene. Quindi papà abitava lì, ho detto prima che ha dovuto sfollare per il bombardamento in quella zona. E papà è nato nel 1912, purtroppo è rimasto orfano a 7 anni, perché il nonno nella prima guerra mondiale purtroppo ha perso la vita, e allora papà è stato aggregato a un sacerdote Barnabita, padre Semeria, la via dove abitiamo noi adesso, che raccoglieva gli orfani di guerra. E papà mi parlava di questo padre barbone, padre che incuteva tanto entusiasmo nei ragazzi quanto anche un po' di timore per la sua imponenza anche fisica. Mettendo insieme tutti questi tasselli dico: beh, il Signore mi ha aperto una strada in questo modo. Se vogliamo fare un salto subito di 60 anni, io poi sono stato superiore della casa madre di San Barnaba, rettore dell'Istituto Zaccaria, che è lì in San Barnaba. Ecco, tante cose. Ecco perché dico che la mia vita è stata guidata da Dio fin dal seno materno. È una cosa che dovrò capire prima o poi, ma va bene. Quindi questi ricordi molto familiari della vita barnabitica che piano piano ha intessuto anche il mio cuore, soprattutto in una figura molto bella, la Madonna della Divina Provvidenza, che è la Madonna tipica dei Barnabiti, e papà ce l'aveva in casa. E faceva riferimento sempre a questa Madonna. e anche qua facendo un salto pindarico subito, il giorno che sono diventato sacerdote, il nostro padre generale ha regalato a tutte le famiglie dei nuovi sacerdoti la Madonna, un quadro molto bello della Madonna della Provvidenza, che adesso è in casa di uno dei miei fratelli, l'hanno ereditata loro e va bene così, io me la vivo in un altro modo, ecco.
Bello. Ci vuoi raccontare allora i tuoi anni in seminario? Dunque,
dalla Brianza,
stavi dicendo che appunto ti avevano detto di no. Poi sì. Cosa è successo?
E poi va bene, tramite questo padre Gaetano sono entrato in seminario e dalla Brianza mi ha mandato a Cremona. Dovete calcolare che nel 1959 andare dalla Brianza a Cremona ci volevano circa 6 ore, roba del genere. Quindi tra pullman, treno, spostamenti e roba. E un pomeriggio, 5 ottobre 1959, 60 anni fa. Papà mi prende col valigione, partiamo per il seminario e arriviamo verso le 3 del pomeriggio, entriamo, va bene, accolto una cosa l'altra, mi danno il mio letto in un camerone molto grande e poi scendiamo, ci mettiamo a parlare e lì incontro un padre che per molti genovesi è molto conosciuto, padre Gabriele Ricci, che è stato il mio primo prefetto di seminario. Chiacchierando una cosa l'altra, poi papà vedeva un po' la mia commozione per il distacco, fa vabbè dai coraggio Mario, tanto a Natale vieni a casa, e padre Gabriele fa no a casa non vengono a Natale, soltanto a giugno verranno, pianto dirotto, io sono scoppiato a piangere e papà mi ricordo che mi ha preso mi ha tirato a parte, mi fa Mario se vuoi torniamo a casa subito, ho detto di no, ecco un secondo segno che io dico il Padre Eterno aveva qualcosa,
aveva già un progetto ben chiaro
di predisposto su di me. Ho detto no, voglio tentare e ho tentato e sono andato avanti da Cremona. Poi l'anno dopo il seminario è stato spostato a Voghera, ho fatto 3 anni a Voghera, poi a questo punto nella formazione religiosa, e qua viene un punto molto importante per me, essere religioso. Nella formazione religiosa, dopo la quinta ginnasio, ci si ferma un anno, il cosiddetto anno di noviziato. Permettetemi di dire che far fare il noviziato a un ragazzino di 16 anni è una cosa fuori di testa, cioè decidere la propria vita come religioso, però allora si faceva così, ed è andata bene così per tanti, va bene? E l'anno di noviziato in cui non si toccavano libri scolastici, ma soltanto formazione spirituale, religiosa, barnabitica, teologica, ascetica, tutte queste belle cose che allora erano di moda e che oggi vanno vissute però in un altro modo. E ho fatto l'anno di noviziato. Terminato il noviziato ci siamo spostati a Lodi, dove c'era il liceo. Ho fatto il liceo classico e ricorderò sempre che dopo un anno di noviziato in cui non ci hanno fatto toccare un libro di scuola, primo compito di greco, 3. E ricordo il mio professore che mi guarda in faccia e mi fa «Sei proprio un somaro e sarai sempre un somaro tu nella vita se vai avanti così». Non l'ho presa molto bene subito, ma poi ci siamo voluti bene, ecco, andando avanti come religiosi. È un'esperienza anche questa che mi ha portato allora a buttarmi nello studio, a fare veramente sul serio quello studio che mi ero impegnato a fare e sono uscito diplomato al liceo classico a Lodi. Questa è la prima parte. Poi nella formazione religiosa c'è ancora un anno di stop che viene chiamato in un termine un po' strano propedeutica, cioè preparazione a che alla teologia. Allora abbiamo fatto un po' di filosofia, un po' di materie varie e l'ho fatto a Cremona, ritornando a Cremona per un anno. E ero io prefetto dei seminaristi piccoli di Cremona. E dopo questo anno siamo partiti tutti per Roma per la teologia. Perché la teologia, noi barnabiti, la facevamo a Roma all'Università Urbaniana, quella di Propaganda Fide, e qua io devo ringraziare il Padre Eterno perché è stato un dono bellissimo per la mia vita, perché è un'università internazionale, eravamo non so quanti alunni di tutte le nazioni, la mia classe eravamo circa 126 ricordo, alunni di tutte le nazioni, e questo contatto con le varie culture mi ha aperto la mente. Proprio per me è stata una conquista enorme imparare che ci sono cose diverse, bisogna accogliersi reciprocamente, capirsi, volersi bene e poi mettere tutto insieme per fare le cose belle. Io, leggendo in giro adesso sui vari blog, trovo dei miei compagni di classe, soprattutto indiani e africani, che erano con me a Propaganda Fide. Loro hanno fatto una carriera di professori e altre cose. Vabbè, io faccio il parrocchino. Qua. Però ci riconosciamo ancora per gli anni passati bene insieme in teologia a Roma.
Quanti anni sono stati?
Io ho fatto 4 anni di teologia. Qua faccio le mie solite battute. Io sono un sessantottino. Perché ho cominciato la
contestazione.
E l'università era pontificia, quindi noi facciamo la lotta contro le guardie svizzere. Allora, sessantottino in questi termini, che io ho cominciato l'università proprio il 16 ottobre del 1968 e l'ho finita il 26 giugno del 1972 con la licenza in teologia. In questo periodo è stata una ricchezza enorme, non solo per il fatto della presenza di tutte le culture del mondo, ma perché molti nostri professori erano stati, adesso mi sfugge il termine tecnico, teologi al concilio. Quindi ho avuto come professori gente che ha fatto maturare i documenti del concilio, ha lavorato sui documenti del concilio. È un altro grandissimo dono di Dio, che ha aperto la testa a capire i documenti del concilio, a leggerli come il concilio voleva. Poi è vero, ci sono stati anche dei ritorni indietro che hanno causato sofferenze a qualche mio professore e anche a noi alunni, però va bene così, la vita prende anche queste cose. Ma le ricchezze che ho avuto veramente sono state straordinari doni di Dio, che poi piano piano nella vita mi sono serviti e sono maturati.
Arriviamo un po' anche al giorno della tua ordinazione. Che ricordi hai di quel momento?
Molto belli, molto belli. Una battuta per ridere, appunto perché, tra virgolette, sessantottino, seguivo anche un po' la moda di allora. Mi ero lasciato crescere, come si usava allora, i basettoni. No, i capelli no, ma i basettoni sì. E ricordo che un mese prima dell'ordinazione sacerdotale siamo andati a fare il ritiro spirituale all'abbazia delle Tre Fontane, molto impegnativo come settimana di ritiro, perché facevamo la vita dei monaci, levata alle 5, tutte queste cose. Però è tornato dal ritiro spirituale, mi chiama il padre maestro, il superiore del seminario, mi fa: senti un po', Mario, tra nemmeno un mese verrai ordinato sacerdote. Io ti consiglio, era un maestro intelligentissimo nelle cose, ti consiglio di andare dal barbiere e mettiti a posto un po' i capelli, perché il cardinale che dovrà ordinarti, il cardinal Confalonieri, è un po' vizzoso ed è capace di mandarti via dall'altare. Era una battuta per dirmi: metti, va bene. Questo la parte, diciamo, ridicola. Ci siamo preparati bene, siamo stati ordinati in 5 dal cardinal Confalonieri, e di quel giorno ho un bellissimo ricordo, che abbiamo avuto la fortuna di essere ricevuti da Paolo VI. Alle 8 è cominciata la funzione, finita alle 11, alle 12 e mezza eravamo in Vaticano, nella Sala Clementina, ricevuti da San Paolo VI, di cui un ricordo affettuoso bellissimo.
Padre Mario, è arrivato il momento di presentare la seconda canzone. Tu hai scelto Margherita di Riccardo Cocciante. Ci vuoi raccontare perché?
Sì, bisogna fare un salto di 20 anni circa. Perché Margherita mi riporta al periodo in cui, nei vari spostamenti che ho fatto, perché i nostri superiori ci fanno cambiare abbastanza tranquillamente destinazione, mi trovavo a Moncalieri, insegnavo a Moncalieri in quel periodo, ed ero anche aiuto parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria della Scala, e quindi come aiuto parrocchiale seguivo i catechisti, seguivo altri, l'oratorio, quel piccolo oratorio che c'era, e altre cose. E purtroppo è capitato un bruttissimo incidente. Io, mentre ero in giro in macchina, mi fermo perché ho visto un incidente stradale, mi sono fermato per vedere cosa succedeva, e purtroppo era una catechista dell'oratorio che aveva avuto un incidente tremendo e per dirla tutta io non l'avevo riconosciuta da come era conciata in macchina, perché ha rotto la faccia, 8 fratture in tutto il corpo, così. Poi vabbè, c'è stato tutto il periodo della guarigione, della riabilitazione e tutto, e Margherita ha invitato noi preti e tutti i catechisti al suo matrimonio 3 anni dopo. Poco prima di sposarsi viene con la mamma qua in Liguria per fare un po' di vacanza, mette giù male un piede sulla barca, si rompe una gamba. E quindi il giorno del matrimonio Margherita era lì seduta col vestito bianco lungo e col gambone di gesso. Era successo a seguito dell'incidente che aveva avuto qualche anno prima. E allora noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: cosa possiamo fare per togliere un po' il peso di questo momento e l'angoscia di questa ragazza? Ci siamo messi a cantare Margherita in chiesa, alla fine della funzione, ma alla fine nessuno se l'aspettava, mi sono messo io con i ragazzi del coro e abbiamo cantato Margherita di Colciante.
Eccola, adesso è tutto per te.
Rieccoci in studio con Padre Mario e della parrocchia di Gesù Adolescente. Ricordiamo il nostro numero di telefono se volete mandarci un messaggino: 393 61 62 636. Ringraziamo Angelo, Claudia e Valentina che ci scrivono, e ringraziando Padre Mario per la sua bella storia e
tante domande e tante curiosità.
È vero. Raccontaci ancora qualcosa, Padre Mario, della tua...
Dopo la tua ordinazione, dove sei stato mandato? Dove hai iniziato poi?
Quando ho terminato la licenza in teologia, io ho fatto domanda al mio superiore provinciale di rimanere ancora a Roma per fare la laurea in teologia. E la risposta per lettera è stata: abbiamo bisogno di te in una scuola. E mi hanno mandato a Lodi a insegnare. Allora uscivo da una scuola di teologia, nessuna esperienza di insegnamento, però allora si usava così e ci siamo buttati, mi sono buttato nell'insegnamento e ho cominciato a insegnare nella scuola media e ho fatto 2 cicli di scuole medie dei 3 anni della scuola media. Il primo ciclo è stato quello più entusiasmante, possiamo dire, perché è stata la novità. E la novità chiedeva di scoprire tutto quello che dovevo fare, quindi prepararmi io prima a tutto quello che dovevo fare per poi condividerlo con gli alunni, le alunne. Allora la prima classe che ho avuto io 36 alunni, oggi non si potrebbe più, 36 alunni e con loro ho incominciato la mia avventura scolastica, un'avventura che si è svolta molto bene, con grande fatica, perché vi dico che correggere 36 temi, 36 compiti di latino, interrogare, fare, disfare, non è una cosa da ridere, però ci siamo divertiti molto, ecco, anche con gli alunni, con molti colleghi con cui ci siamo supportati in questa fatica per i primi 3 anni. E così, mettendomi dentro nel gioco dell'insegnamento, cioè del crescere insieme a dei ragazzini, ho cercato di sperimentare anche delle situazioni diverse, aiutato da libri che allora uscivano in quel periodo. E mi ricordo che la cosa più bella che io ho avuto è legata a 2 avvenimenti. La sperimentazione di un programma di scuola media, io insegnavo lettere e religione, e di un programma alternativo, chiamiamolo, oggi si chiamerebbe così, per cui partendo e stando legato a quelli che sono i canoni di una certa linea ministeriale, però avevamo anche la possibilità di aprirci molto, per cui io dalla seconda media e in avanti ho cominciato ad aprirmi alla cultura mondiale. L'esperienza dell'università urbaniana era rimasta in me, per cui facevo i poeti africani, Leopold Senghor per esempio, poeti cinesi, poeti sudamericani, eccetera. E per quanto riguarda l'Italia, mi sono buttato su 2 situazioni particolari. Da un punto di vista letterario, Fabrizio De André, e lì ho scoperto Fabrizio De André.
Grande poeta,
grande uomo. Io dico anche che non è un padre della Chiesa, ma ha detto delle cose che, su cui anche la Chiesa dovrebbe riflettere. Per esempio, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, ci dà tutta una visione che oggi Papa Francesco sta condividendo a tutto spiano. Vabbè, Fabrizio De André, il primo. Il secondo elemento, Don Milani. Io sono sempre stato, forse per l'insegnamento di papà, che papà ha insegnato noi cinque figli ad amare il prossimo. Ecco, il grande dono che ha lasciato nostro padre è stato questo. E allora mi sono buttato anche sul capire certe situazioni della vita a Roma, gli anni della contestazione, chi ha ragione, chi ha torto, oppure se c'è qualcosa di più profondo da vivere. E mi è capitata in mano lettera di una professoressa di Don Milani. L'ho letto, me ne sono entusiasmato, l'ho proposto come uno dei vari testi all'interno della scuola media. In terza media ho fatto leggere lettere. Vi dico sinceramente che qualche professore mi ha dato del cretino, però vabbè, ci sta anche questo in un'esperienza di vita.
Certo.
E, se posso così terminare in una maniera un po' bella, ci sono due avvenimenti. Il primo è successo durante gli esami di Stato della terza media. È venuta come controllore, diciamo così, il ministero aveva mandato un'insegnante esterna che era una grande professoressa esperta di didattica del provveditorato di Milano, e lei era presidente della commissione. Alla fine degli esami di terza media mi si avvicina, mi fa: padre, le chiedo un favore, mi permette? Dico: dica pure. La professoressa del ministero: posso usare il suo programma di quest'anno perché sto scrivendo un libro di didattica? Beh, vi dico che sono stato contento.
Certo,
ho avuto una bella soddisfazione.
Una bella soddisfazione.
Ho lottato 3 anni per farlo, ma ho avuto una bella soddisfazione. La seconda bella soddisfazione l'ho avuta negli anni 80, quando ero insegnavo a Moncalieri. Mi telefona un mio alunno, Ettore, lo ricordo sempre, ci siamo sentiti 15 giorni fa. Ettore che mi dice: Mario, voglio parlarti perché mi sposo con Alessandra, compagna di classe, anche lei, e vorremmo che fossi tu a celebrare nel nostro matrimonio. Volentieri, anzi mi fate molto contento, un bel ricordo, vabbè, potete, venite voi a Moncalieri, chiacchieriamo, presentiamo. Sono venuti, abbiamo parlato, abbiamo preparato la funzione, cioè, e eravamo a tavola, e Ettore mi fa: Mario, posso dirti una cosa sinceramente? Dimmela. Senti, come professore sei stato un gran bastardo, però ho imparato l'italiano. Beh, è il più bel complimento dei miei anni di insegnamento nella scuola media.
Padre Mario, come arrivi poi a Genova?
Beh, prima di arrivare a Genova ce n'è voluto ancora molto, perché da Lodi sono andato a Milano. No, da Lodi a Voghera. Sono tornato a Voghera, ho fatto il viceparroco per 3 anni. Da Voghera, dopo 4 anni, mi hanno mandato a Moncalieri, dove sono rimasto 10 anni. Da Moncalieri, a Moncalieri ho imparato a fare il parroco, perché ho incontrato un prete bravo, intelligente, che piano piano mi ha aiutato. Soprattutto anche perché a Moncalieri c'era prima il Cardinal Balestrero, poi il Cardinal Saldarini, è una diocesi molto vivace. Io ho ancora molti amici della diocesi di Torino che sono veramente persone entusiasmanti, vivaci nel senso di cercare attraverso la parola di Dio e la pastorale con la gente spicciola, cercare di trovare la strada che Dio ci sta indicando, qual è la sua volontà, anche in situazioni difficili. A Moncalieri, per esempio, per qualche anno ho fatto anche il cappellano del carcere, un piccolo carcere, però lì ho conosciuto giudici, pubblici ministeri, che mi hanno mandato anche le vallette. A Moncalieri ho imparato anche a stare in mezzo a gente bisognosa. Per parecchi anni mi sono impegnato con una comunità terapeutica di tossicodipendenti e via. Ecco, a Moncalieri, diciamo che è cresciuta molto anche la mia vita. Da Moncalieri poi, ecco, i miei superiori, in seguito delle scelte fatte a livello religioso, mi hanno mandato sul Lago d'Orta, dove avevamo una piccola casa, per fare noi Barnabiti un'esperienza di casa di accoglienza, che purtroppo però non è potuto andare in porto, anche per la non ostilità, ma un muro molto forte messo dall'amministrazione locale, che vedeva in questa presenza di tossicodipendenti o di malati mentali, vedeva un pericolo un po' per la gente, per la zona, per tutte queste cose, ecco. Quindi, e lì ci sono stato 3 anni. Poi ho fatto un anno di stop perché ero scoppiato e capita umanamente di scoppiare dopo questi lavori, perché fare 24 ore al giorno con tossicodipendenti e malati di mente, vi dico sinceramente, è una cosa. Ho fatto qualche mese di ripresa organica, psicologica e tutto, e da lì mi hanno mandato a Milano. Milano un anno, ho fatto il vice rettore nella scuola dello Zaccaria, e poi l'anno dopo la prima esperienza di parroco Voghera, dove sono rimasto 10 anni.
Questa è stata la tua prima esperienza come parroco?
Sì, prima Voghera. Facevo il vice parroco sempre. E giustamente, bisogna impararlo il mestiere.
Certo.
Poi da Voghera nel 2006 mi hanno chiesto di tornare nella scuola e mi hanno mandato a Milano, casa madre, superiore, rettore e poi anche preside dell'istituto Zaccaria, e lì ho fatto 6 anni. Difficili perché sono dovuto rientrare nella scuola che era completamente cambiata,
certo.
Anche sotto molti aspetti. Dopo 6 anni a Milano, il mio superiore mi fa: guarda, si è liberato il posto di parroco a Genova, e sono piovuto a Genova. Però nella mia vita, nei primi 40 anni del mio sacerdozio, ho fatto 9 trasferimenti. Che non sono pochi.
Non sono pochi.
Però dico che Dio, ecco, il Signore che ha scritto la mia vita ha messo anche questo, di darmi la capacità di adattarmi dove vado. Non mi sono mai trovato male. Ho imparato a stare con la gente, anche se sinceramente vi dico, lasciare le amicizie, lasciare le abitudini, lasciare anche i luoghi fisici, così a volte è un po' duro. Ecco.
È stato difficile.
Fa parte della vita anche questo.
Ecco, Padre Mario, la terza canzone l'hai scelta tu, e Ballade pour Adeline.
Ballade pour Adeline di Kleiderman, sì. È legata alla mia prima esperienza di Voghera, dove ero viceparroco, dove così in un oratorio molto vivace, che però richiedeva di essere un pochino indirizzato, perché il sacerdote che c'era prima di me, un santo uomo, però era avanti con l'età, ecco, aveva lasciato forse cadere alcune cosette, e in quegli anni così mi sono impegnato a raddrizzare un pochino il cammino formativo dell'oratorio, e ricordo che c'era una radio privata che trasmetteva sempre questa canzone, e mentre io studiacchiavo oppure facevo dei lavori, avevo aperto questa radio che trasmetteva Ballade pour Adeline, e mi ricorda proprio Voghera.
Grazie.
Eccoci rientrati in studio, siamo a Chiamata per il Volo con Padre Mario, e una tua parrocchiana ti saluta. Bellissimo volo, Padre Mario. E Isa che ti scrive, Isa Parodi, grazie Isa per averci scritto. E poi abbiamo ancora un messaggio di Valentina. Buonasera a tutti, grazie Padre Mario per raccontare la sua bella storia e per la scelta delle canzoni. Grazie Staffo, grazie Valentina, un bacione. Queste canzoni che hai scelto, molto melodiche.
Sì, io sono un tipo, diciamo, abbastanza portato ai sentimenti, e li vivo molto intensamente, anche nel bello e nel brutto, perché le cose sono fatte così della vita. È vero, mi piace molto questo aspetto sentimentale, dove io uso dire, quando faccio qualsiasi cosa importante della mia vita, dove parla il cuore. Per me è importante che parli il cuore. Qualcuno negli anni passati, soprattutto Voghera, mi faceva notare che io citavo troppo spesso nelle prediche il cuore, ma per me è il punto fondamentale. Mi sono permesso anche, e questo non dovrei dirlo a voce alta, ma lo dico, di mettere nella preghiera liturgica un'aggiunta del cuore: liberaci Signore da tutti i mali, concedi la tua pace ai nostri cuori e poi a questi nostri giorni, perché se non è il cuore in pace, i giorni vanno dove vogliono. Per me è molto importante, perché fa riferimento a quel cuore di Dio che ama l'umanità e che, ritornando a Dio che guida la mia vita, la guida ancora lui adesso, e mi ha aiutato a entrare in tante situazioni, alcune le ho citate prima, situazioni del carcere. Non mi vergogno a dire che prima di schiacciare il pulsante del campanello del carcere ci sono andato 4 volte, guardavo il campanello e tornavo a casa. Avevo un senso un po' di timore, anche di paura, per entrare in un luogo così. Poi un giorno il signore mi ha dato la forza di schiacciare il campanello, ho cominciato anche la mia attività in carcere. Ecco, in tutte queste cose, tossicodipendenti, qualche malato di mente che ho incontrato, roba del genere, nelle mie attività, quello che mi guidava era sempre questo cuore di Dio che ama l'umanità e l'ama in tutti i modi, l'ama nel profondo, l'ama malgrado tutte le difficoltà e anche malgrado il peccato in cui tante volte si trova, perché quando si parla di tossicodipendenza non è una questione di colpa soggettiva, ma oggettivamente è così. È un dato di fatto, non è una bella cosa. Ma Dio ama anche quelle situazioni. E devo dire che mentre da una parte con grande rincrescimento e con grande pianto anche abbiamo fatto dei funerali di ragazzi bellissimi, ma purtroppo arrivati alla fine della vita perché si sono fatti del male in questo modo, dall'altra parte con i responsabili della comunità terapeutica alla fine ci siamo detti: beh, se abbiamo concesso di vivere bene soltanto anche a 30 ragazzi, a 40 ragazzi per 10 anni della loro vita, abbiamo fatto un dono che Dio ha dato a noi per dare a loro, e questo è più che sufficiente.
Parlaci, Padre Mario, della tua esperienza con i poveri.
Penso che sia nata proprio dal DNA che ha trasmesso a noi in famiglia papà. Penso che sia proprio questo. Papà era un uomo che aveva dei grossi limiti fisici riguardo alla vista, è morto cieco poi alla fine, in fin dei conti, perché l'occhio che era stato ferito durante la guerra l'ha perso nel 1961, io ero in seminario e me l'hanno detto dopo l'operazione, e poi piano piano anche l'altro occhio si è spento negli ultimi anni della sua vita. Però aveva questo grande dono lui aveva sofferto da piccolo l'assenza del papà, la mamma che lavorava, e aveva incontrato un prete intelligente a Milano, un prete che diciamo oggi diremmo era un po' fuori dalle righe, ecco, che non stava a guardare tanto quella che è la dottrina ma la pratica, ed è quello che Papa Francesco ci sta insegnando oggi, no? Di vivere il Vangelo nella vita pratica della gente. E papà si è messo a fare l'Azione Cattolica, una cosa l'altra, e poi un giorno sul posto di lavoro dove lavorava lui, era l'ultimo impiegato di tutta una fabbrica di 2400 persone, che c'era il mio paese allora, adesso è molto ridotta, c'è ancora ma molto ridotta, è diventata succursale di una multinazionale, un salumificio. E era l'ultimo impiegato perché? Perché era sindacalista, e quindi come sindacalista non ha mai avuto una promozione. Lui e l'altro sindacalista della fabbrica, i due impiegati di ultima categoria per tutta la vita. E però non l'ha portato ad abbattersi per queste cose. E mi raccontava lui proprio che un giorno la figlia del padrone della fabbrica ha avuto un grosso incidente e l'ha caricata in fretta e furia su una macchina con tutti gli inconvenienti del caso per portarla a un ospedale che dista 3 km dal mio paese, a Besana Brianza. E lì gli è nata una scintilla, dice: ma non si può trattare così gli ammalati. E ha fondato la Croce Bianca della Brianza. Pochi anni prima lui era iscritto all'Avis e come donatore di sangue si era dato da fare anche lì per buttare per aria un gruppo molto rilevante, molto forte. E qualche anno prima, ecco qua, i misteri di Dio, un certo padre Giambelli Barnabita era stato ricoverato all'ospedale di Besana Brianza perché lì abitava la sua famiglia per una grave malattia renale, roba del genere. Allora non c'erano le trasfusioni come si usava adesso, delle sacche, tutte. E c'era padre Giambelli sul letto operatorio, mio papà sull'altro letto in fianco e la cannuccia, che trasmetteva trasmissione diretta. È un Barnabita anche quello. E io vedo in tutte queste cose, non voglio essere banale, ma vedo un indirizzo della strada di Dio. Io con questa famiglia Giambelli, Sironi, sono ancora molto amico, sono molto legato ancora, c'è un confratello è proprio di questa famiglia. E sono tutti quei segni che Dio dà e che manifestano. Allora, papà ha fondato un gruppo Avis, un gruppo Croce Bianca per far del bene. E vi dico che tutti gli anni, quando è l'anniversario della morte di papà, che un gruppo Avis e un gruppo Croce Bianca, papà è morto nell'86, tutti gli anni vanno a mettere una corona di fiori sulla tomba di papà, beh, è un segno di orgoglio. Lo dico con grande realismo, è un segno di orgoglio per noi figli. Cioè papà ha lasciato un segno. E penso che da qua venga anche il fatto che anche i miei fratelli, le mie sorelle, ma stiamo parlando di me, ci sia stato dentro questo desiderio di fare del bene, di quello che ho imparato da papà di farlo anch'io. E piano piano si è sviluppato, secondo questo cammino che Dio mi ha fatto fare nella storia della mia vita, si è sviluppato in questi tentacoli, perché sono vari sotto molti aspetti, tentacoli in cui ho cercato anch'io di dire al Signore: se mi vuoi strumento di un po' di bene, fai pure, però dammene anche la forza. E finora mi ha sostenuto.
Quindi un sacerdote non è solo una persona che sa cos'è il bene e cerca di farlo, ma è soprattutto una persona che sa chiedere al Signore qual è la strada e sa ascoltare gli altri.
Penso che sia fondamentale proprio questo, ascoltare innanzitutto quello che il Signore dice, accogliere quello che il Signore dà, e allora su quello che ho imparato e ho ricevuto posso dare anch'io. Una sorgente non può dare acqua se sotto non c'è una vena molto ricca, e io uso sempre questo esempio. È Dio che ci riempie del suo amore, e questo è fondamentale anche in questo ambito, questo periodo della nostra vita d'Italia che stiamo attraversando con tutte le sue contraddizioni, con tutte le situazioni poco chiare che possono essere, ma è Dio che continua a manifestare nei nostri cuori la sua bontà di padre, e ci dice soltanto di farla conoscere. Noi siamo strumenti, San Francesco dice, siamo strumenti nelle mani di Dio, dobbiamo far conoscere soltanto quello che riceviamo. Di nostro non abbiamo quasi niente. Perché? Perché siamo fragili, perché siamo peccatori, io mi ci metto sempre per primo, perché siamo persone che vive il limite della nostra umanità. E allora a questo punto a me piace sempre citare quello che è un punto fondamentale che ancora non è entrato purtroppo, diciamo, in una teologia ufficiale. Papa Francesco continua a ripeterlo, ma non è ancora entrato in una teologia ufficiale, se stiamo a vedere le interviste anche di questi ultimi giorni. Purtroppo noi viviamo ancora sull'onda di una teologia dei meriti, cioè io faccio qualcosa, almeno Dio è contento, ma lascia perdere. La Bibbia, il Vangelo, dice tutto diverso. Io cito sempre il capitolo 5 della lettera ai Romani, dove dice: proprio perché siamo peccatori, Dio ci ama e ha mandato suo figlio per noi. Perché se non eravamo peccatori, cosa lo mandava a fare? Ecco, se partiamo da questo fatto che noi viviamo dei doni che vengono da Dio, allora è un respiro diverso anche il nostro, parlo per me, il mio essere sacerdote, religioso, il mio essere inserito in una comunità cristiana che sta camminando nella fede che Dio dona e che diventa risposta all'amore di Dio. È un respiro diverso, e questo deve essere, penso io, il respiro della Chiesa di oggi.
Una Chiesa che sogna, la Chiesa di Papa Francesco.
Una Chiesa che sogna e rimane un bel sogno, senz'altro. Ma sapete che prima o poi i sogni si avverano, eh?
Sì, eh.
Senti, Padre Mario, Papa Francesco dice proprio che è il Signore che chiama, la voglia di servire gli altri, per catechizzare, per battezzare, curare gli ammalati, proviene proprio da Lui direttamente. Ti ci ritrovi in questa affermazione?
Sì, sì, senz'altro. E qua entriamo un pochino nella riflessione sui sacramenti e sui doni che ci scambiamo all'interno della Chiesa, proprio a livello di presenza reale di Cristo, in tutti i sacramenti una presenza reale di Cristo. dobbiamo capire bene che cosa vuol dire questa presenza reale. Prima di tutto che non è un colpo di bacchetta magica. Secondo luogo, non è qualcosa che noi ci guadagniamo. In terzo luogo, che è un dono comune. La frase che è diventata anche emblematica, ma che viene dal Vangelo, perché Gesù manda a due, che vuol dire che non si diventa santi da soli, o in una comunità, oppure bisogna chiedersi che tipo di santità è, perché quello che chiede Gesù è sempre al plurale: Padre nostro, fate questo, andate in tutto. Ecco, questo è uno dei motivi che ritengo importanti, su cui riflettere, su cui cercare anche di porre il cammino della nostra catechesi, della nostra riflessione, il cammino della ricerca che stiamo facendo insieme di come vivere cristiani oggi.
Dio infatti fa sempre appello alla nostra libertà, infatti anche Enrico dice se vuoi, ecco, non forza mai nessuno, in questo caso siamo noi in ascolto, della, come ha fatto con te, che ti ha messo sulla strada giusta, poi se vuoi.
Sì, ecco. Sì, è vero, questo se vuoi richiama allora a una teologia che deve essere sempre proposta. Papa Francesco in Evangelii Gaudium cita quella bellissima frase di Benedetto XVI che dice che essere cristiani non è questione di dottrina, ma è un incontro con una persona reale. Quindi il se vuoi è: io ci sono, se tu mi guardi in faccia e sei contento, andiamo avanti insieme. Ma se non mi guardi in faccia, liberissimo, per l'amor del Cielo. Padre Eterno non si è mai scandalizzato tutte le volte che qualcuno ha voltato la faccia dall'altra parte. Forse, in termini umani, è un po' dispiaciuto, ma non demorde, continua a mandare il suo amore verso tutti, anche verso chi adesso apertamente lo rifiuta. Lui continua.
Padre Mario, sei arrivato a Genova, nella tua attuale parrocchia, Gesù Adolescente, e da quando?
Sono arrivato il 15 settembre del 2012, sì. 2012. Sì. E sostituivo mio confratello perché c'era stato all'interno della nostra vita religiosa, e qua sarebbe poi un aspetto da vedere, qua della vita religiosa, c'era stata una decisione di cambiamenti all'interno di scuola e parrocchie, per cui io lasciavo la scuola, ma serviva, e venivo in parrocchia, ma serviva un confratello in un'altra scuola. Allora, con padre Enrico Gandini, che era parroco prima di me, è andato nella scuola di Lodi e io sono venuto qua. Ecco. La prima battuta che ho fatto a Genova è che è in salita. Non solo perché si va su e giù per le colline di Genova, ma lo dico apertamente, tanto è una cosa che ho vissuto e che abbiamo vissuto nella comunità cristiana, perché il cambiamento, come succede dappertutto, i cambiamenti dei parroci non sono mai cose dolci, no? E anche lì c'è stato un attimino di di non comprensione sul cambiamento, e poi, come al solito, e Papa Francesco lo dice sempre, le chiacchiere inutili, i giudizi sbagliati, tutte queste cose che fanno parte della nostra povera umanità, ma sarebbe anche ora di smetterla un pochino di farle queste cose. E ricordo il primo consiglio pastorale, mi siedo e trovo sul mio tavolo 5 lettere di dimissioni.
5 lettere?
Sì. Di gente che si dimetteva dagli incarichi che aveva. È stata la battuta che ho fatto: oi, sapevo che Genova era in salita, ma così in salita proprio no. Poi tre sono rientrate, una cosa l'altra, e adesso viviamo ognuno con il proprio carattere, ognuno con i propri limiti, ma penso che stiamo vivendo una realtà di parrocchia sufficientemente aperta all'ascolto della parola di Dio. Ecco, una cosa su cui io mi sono impegnato subito è stato proprio questo, di una parola forse un po' troppo superba, far conoscere, però è il compito del sacerdote, cioè sminuzzare la parola di Dio, e le mie omelie e i commenti che metto sul foglio settimanale sono sempre un aiuto a capire la parola di Dio, a capirla insieme, perché non sono solo io che la faccio capire.
E siete il nostro ponte.
Sì, questo è vero, però ecco qua Ogni tanto mi capita, dopo le messe, che qualcuno dice se è stato troppo lungo, e questo dico: signori, è l'unico giorno, l'unico momento in una settimana in cui 15 minuti di parola di Dio. Oppure qualcuno che dice: non ho capito bene. Allora un giorno dal lambone l'ho detto: scusate, la settimana scorsa qualcuno... Ma se quando sto parlando non capite, alzate la mano e dite: non ho capito.
Come a scuola. Insegnante.
Ma cosa ci vuole a dirlo? Abbiamo fatto anche qualche esperienza, senza forzare la liturgia o le rubriche, perché non si può, qualcuno dice che non si può, e abbiamo fatto anche qualche esperienza che non sono i laici a far la predica, ma il parroco, invece di parlare per 15 minuti come faccio io, parla per 9, e gli altri 6, 2, 3 laici che si alternano, non a far la predica, ma a dire cose delle feste che stiamo vivendo, perché no? Quel perché no che è risuonato in una commedia musicale che è stata data pochi giorni fa anche qua a Genova, Aggiungi un posto a tavola,
sì.
Perché no? E tornando a questa commedia, ne parlavamo prima qua,
studio. L'abbiamo vista. Sì,
in studio, è stato uno dei punti di attrito nei miei anni di insegnamento a Lodi, perché era appena uscita, io insegnavo teatro, quell'anno lì facevamo una parte del programma che era teatro, ho detto: no, è uscita la commedia, andiamo tutti a Milano a vederci questa commedia con Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli, molto bella, molto carina. Io la presentavo come un'esperienza di teatro, e quindi anche vedere un teatro dal vivo, e erano i primi anni in cui si facevano i palcoscenici mobili. E allora era bello anche da presentare a dei ragazzini di terza media. In classe avevo un gruppetto di seminaristi e il rettore dice: no, i miei seminaristi non li mando. Chiedo perché. Perché la commedia parla di prete che vuole sposarsi e questo non va bene. E lì c'è la famosa frase di: è legato a una commedia, perché no? Non voglio intervenire su questo, no? Che è all'interno del dibattito adesso anche della teologia di questi tempi. Ma ogni tanto dovremmo chiederci di fronte alle affermazioni categoriche: ma perché? Io penso che la domanda del perché sia la domanda degli intelligenti, di chi vuole capire. Chi vuole invece imporre categoricamente, come i sadducei del Vangelo di oggi, sono persone che cercano solo i loro interessi. È un po' drastico, ma la penso così.
Scusa, ti interrompo. Allora, hai insegnato anche teatro,
no.
Hai detto?
No, no.
Però hai fatto teatro insieme ai ragazzi? No, perché noi stiamo portando in giro un musical, e allora vuoi farne
sì.
parte?
Prima di entrare in seminario, sì, facevo parte della compagnia teatrale del paese. E uno dei doni che Dio mi ha dato, forse qualcuno lo sente ancora, è la voce. Per cui io ero voce solista, soprano, quando ero ragazzino, poi tenore, così, nel coro. E sì, ho fatto anche dei bei teatri.
Quindi canti anche?
In paese, sì, tranquillamente. In oratorio in paese ho fatto anche dei bei teatri.
Meraviglia.
E beh, ringrazio solo Dio dei doni che mi ha dato. Tutto qua.
Tornando un pochettino ai poveri, tu ci hai accennato che nella tua comunità avete un servizio per i senza fissa dimora. Cosa fate nel concreto?
Allora, io sono arrivato qua a Genova e già la parrocchia aveva un servizio di ospiti a mensa, cioè una piccola mensa in cui diamo da mangiare a mezzogiorno a chi non ha un punto di riferimento. È una cosa molto seria che ho trovato già avviata e preparata, che non è soltanto di accogliere così chi capita lì sul momento, anche queste cose ogni tanto possono capitare, ma è organizzata con i servizi sociali, con le persone che seguono questi poveri che vengono lì a mangiare, quindi è una cosa molto seria e molto... noi come comunità religiosa abbiamo anche una disponibilità di camere, così per cui come comunità ci sentiamo di accogliere adesso due persone che altrimenti dormirebbero sotto il ponte. Mi sembra non umano. Vabbè, ci sono due camere, mettiamo a disposizione di persone che hanno bisogno. E qua vorrei venire, visto che ho parlato di comunità, la comunità religiosa. E quando io mi presento in qualsiasi situazione dico sempre: sono un religioso sacerdote.
Infatti, anche l'altra sera ti sei presentato così con noi. Spiegaci.
non è stato subito per me facile identificarmi in questo, ma è stata una maturazione della mia vita. Il Signore non mi ha chiamato a essere prete, ma a essere religioso prete. Religioso prete è una cosa che con i miei confratelli qua del vicariato, che sono tutti diocesani eccetto uno, è difficile far passare. La vita religiosa è una vita di comunità, dove è come una famiglia, si condividono le cose, con tutte le difficoltà tra maschietti a condividere le cose. È una famiglia un po' strana, tutti di maschietti, però fa niente, noi lasciamo perdere le teorie moderne. E con tutte le difficoltà, di età diverse, di culture diverse, di formazioni diverse, eccetera. Però c'è un punto in comune, che noi due volte al giorno ci troviamo a pregare e questo è il motore della nostra vita. Se non preghiamo insieme, la domanda che io pongo è: perché siamo insieme? E allora, ritornando alla parola di Dio che fa crescere, che è uno dei punti fondamentali. Poi la vita comunitaria vuol dire anche che se io trovo sporco, non dico al confratello: guarda che c'è sporco, tiro su. La vita comunitaria vuol dire anche adattarsi come in una famiglia, certo. Ma vuol dire anche educarci su tante cose. Educarci vuol dire anche che la condivisione, se non è facile da acquisire subito, sia la paziente di aspettare che sia recepita da tutti. Ecco. E poi, come in ogni famiglia, se occorrono tempi lunghi, occorrono tempi lunghi. Ricordo un giorno che, parlando con un religioso giovane, mi diceva: ah, mi hanno mandato in una comunità che non è comunità. Io non voglio esprimere dei giudizi, ma la mia battuta di risposta è stata: guarda che la comunità non esiste, ma si costruisce insieme. Tu incominci a dare il tuo contributo. Stai facendo fatica, ragazzo, sulle maniche e sotto, la vita è fatica per tutti. Quindi la vita comunitaria a volte esige, ecco, con i miei confratelli del vicariato, che abbiamo questo impegno. Non posso, perché è giorno di comunità. Noi martedì è giorno di comunità. Non mi stacco dalla mia comunità. Può capitare una volta, ma normalmente martedì per noi è giorno di comunità. Ci troviamo a pregare insieme, ci troviamo a celebrare la messa insieme, ci troviamo al mercoledì poi a vivere insieme la nostra realtà di Barnaviti sugli scritti del nostro fondatore, della nostra storia, così. Per noi questo è importante, è veramente importante, perché è la nostra vita. E penso che se il Signore mi ha chiamato in questo ordine religioso, perché noi siamo un ordine, non una congregazione, in questo ordine religioso, deve avere un valore. Altrimenti mi avrebbe chiamato a fare il prete in una diocesi, oppure a fare lo spazzino dall'altra parte, con tutto il rispetto per i Netturbini.
Grazie. Leggo un paio di messaggi. Ti saluta Veronica, che dice: fare del bene è un orgoglio. Grazie padre Don Mario. E poi ci saluta anche Francesco da Cremolino e Arianna.
Bene,
ti ringrazio.
Ricambio saluti a tutti.
Grazie.
Padre Mario, io ho l'ultima domanda. Esiste una prima chiamata, no? Quella che tu senti prima di entrare in seminario, e poi una seconda, quando sei, in questo caso, sacerdote, padre. Tu come la vivi questa vocazione?
Quando mi chiedono quando è che hai deciso di diventare prete, come avete fatto voi, a parte l'aneddotica della storia che si svolge normalmente, io rispondo sempre che io sto decidendo di essere prete tutti i giorni. È un po' come la vita familiare.
Sì,
no, sto decidendo. Ho detto che, come Isaia, Geremia, capitoli 20 e 22, anche a me è capitato di litigare con Dio, anche abbastanza, e di dire al Signore: perché mi hai chiamato questa strada? Perché? Lo dice Geremia, può dirlo anche un povero padre Mario, no? E allora, la vocazione religiosa sacerdotale è una risposta che si dà tutti i giorni. Quindi io non ho deciso di diventare prete. Dio mi ha messo su questa strada, mi ha detto: se vuoi. Sono stato un po' riottoso in alcuni momenti, entusiasma in altri, eccetera, eccetera. Però è una risposta che si dà tutti i giorni, e la si dà nella fatica quotidiana, anche la fatica della preghiera, anche la fatica di dire al Signore: ma perché non mi parli? Scusa, Io spesso durante la celebrazione dell'Eucarestia, quando prima della comunione si dice la famosa frase del centurione, di soltanto una parola io sarò salvato, gli dico: signore, allora ti metti a parlare per me anche? E poi così, molto benevolmente, il signore mi fa capire che Cristo vivo che ho tra le mani è la parola di quel momento. E allora, se Cristo è vivo e mi dà la vita con l'Eucarestia, va bene, mi accontento, tra virgolette, di questa parola che ogni giorno cerca di dare senso e di far camminare la mia vita in una volontà che Dio ha stabilito per me.
Grazie di questo bel pensiero.
Vuoi raccontarci ancora qualcosa prima di salutarci?
Qualche esperienza nella vostra città dei ragazzi, di qualche ragazzo che più di altri magari ti ha dato qualche pensiero?
L'esperienza della città dei ragazzi ce lo chiedevamo qualche giorno fa. Perché questo titolo Città dei Ragazzi? È una domanda che mi ha fatto un ragazzo che è bisognoso, un ragazzo che ha dei problemi personali anche. E perché l'avete chiamata Città dei Ragazzi? E ritornando che è stata fondata da padre Gabriele Ricci, io ricordo che quando padre Gabriele Ricci era mio prefetto il primo anno di seminario, ci leggeva alla sera il libro La Città dei Ragazzi di padre Flanagan. E penso che sia nato da qua. E anche quindi la voglia di fare del bene, la voglia di costruire insieme un gruppo di persone che con tante mentalità diverse e con tante esperienze diverse, a volte anche tragiche, però costruiscono una convivenza che dà senso alla vita di tutti. Se vogliamo portare l'esperienza, ce ne sono tante di esperienze, di risultati molto belli, anche di qualche abbandono, ma fa parte della vita questo. Qualche ragazzo che era entusiasta i primi anni che ero qua, che non vedo più, o che è venuto a dei campi estivi che poi si è, va bene, ma è il gioco della vita e sono le scelte personali che vanno sempre rispettate, pur col compito mio ogni tanto di lanciare l'amo, di lanciare il richiamo. Beh, noi adesso stiamo vivendo un'esperienza molto bella che è tutta a vantaggio del maestro di Taekwondo Luca, sì. Un ragazzo che è parolimpico, cioè è iscritto alla, alla squadra parolimpica ed è campione regionale a Genova e ha partecipato varie settimana scorsa nel Taekwondo a tutte le manifestazioni. È arrivato quarto, poi vabbè, uno era più forte di lui, va bene anche questo, però diciamo che condivido in pieno l'orgoglio del presidente dell'associazione Città dei Ragazzi e l'orgoglio di Luca in particolare di aver portato un ragazzo che, ricordo il primo anno che ero qua, aveva paura di tutto. Al campo scuola era al campo estivo era una cosa difficilissima da gestire. Adesso si autogestisce abbastanza bene ed è arrivato, andrà a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo.
Ha raggiunto un grande risultato
diciamo. È tutta opera di altre persone. Se vogliamo mettere quello che è la partecipazione, e questa è una cosa bellissima, che i barnabiti, i parroci e tutte permettono che si svolgano queste cose. Certamente tutta la responsabilità poi ricade in qualsiasi modo su di me, perché come parroco sono rappresentante legale, come barnabito sono rappresentante legale, dovesse succedere un incidente vado in galera io, mi portate gli aranci, va bene anche così.
Certo. No. Nel bene e nel male.
Però la cosa è permettere, cioè, non siamo gestori di tutta la vita, una battuta che si faceva ai periodi del concilio, ai periodi della contestazione, non dico riguardo chi. Ci sono delle persone che ritengono di essere la sintesi dei carismi, cioè la sintesi di tutti i doni, no. Noi dobbiamo avere il carisma della sintesi, cioè la capacità di mettere insieme, di far lavorare insieme e di aiutare a crescere tante belle cose che io non ho personalmente, ma che vedo in altri e che favorisco nella loro crescita.
Padre Mario, grazie. È stata proprio una serata... Io starei ad ascoltarti ancora per un bel po'.
No, io voglio andare a dormire.
No, è difficile salutarti.
Perché domani mattina alle 5:30 la sveglia suona.
Vabbè, allora che mi hai convinto. Però avremo modo di risentirci. Perché insieme a te conosceremo la tua parrocchia domenica prossima. Veniamo a invadere un po' il campo.
però
siamo abituati.
Sarà di nuovo una ricchezza per tutti noi che siamo qui e le persone che ci ascoltano.
Ricordiamo anche le repliche mercoledì alle ore 18 e sabato alle 7:30 del mattino. Ecco Padre Mani, adesso ti lasciamo il microfono, è tutto tuo, e ti chiediamo questo. Immagina di avere dall'altra parte in ascolto un ragazzo, una ragazza o anche una persona adulta che non sa se prendere il volo, ecco, scendendo Gesù. Che cosa proprio il Signore vuole da lui?
Faccio riferimento a una frase che cito spesso nelle omelie domenicali e che secondo me è il cambiamento di mentalità della teologia, che deve avere la teologia e che grazie a Dio Papa Francesco ha introdotto fin dall'inizio del suo ministero come Vescovo di Roma e come Papa della Chiesa Cattolica Cristiana, la gioia. Abbiamo avuto una formazione religiosa, purtroppo, e non è colpa di nessuno, i tempi erano così, una formazione religiosa dove essere cristiano voleva dire rinunciare. Un cristiano non deve fare tante cose. Poi finalmente si è aperto questo spiraglio dono dello Spirito Santo, in cui invece Gesù dice nel Vangelo che essere cristiano vuol dire fare, non fare. Il non fare gli errori fa parte della nostra vita umana, della nostra povertà. Invece il fare il bene è proprio un dono che viene da Dio, quindi fare. Ecco, io lo dico spesso nelle omelie, lo dico ai ragazzi. Essere cristiano vuol dire vivere la gioia di Gesù, dell'incontro con Gesù, ma la gioia che Gesù ci dà. E qua c'è una frase nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, che è molto emblematica. Quando Gesù sta salutando i suoi discepoli, e tutti sanno, Gesù per primo e gli altri, che sta andando verso la morte perché Giuda l'ha già tradito, loro sono lì paurosi che se la fanno addosso e tra un po' scapperanno tutti, Gesù si troverà solo in una roba là, Gesù dice: bene, sappiate che io vi ho detto tutte queste cose e ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Io ritengo che questo è il nucleo fondamentale del cristianesimo nell'aspetto che stiamo vedendo adesso. Se noi impariamo la gioia dell'incontro con Gesù e la gioia di fare ciò che Gesù ci dice, vediamo che quello che chiamiamo sacrificio, peso, rinuncia, prende tutto un altro colore. È un po' come nella vita familiare. Un uomo e una donna che decidono di mettere insieme la loro vita non pensano alle rinunce da fare, ma alla gioia del donarsi reciprocamente. Poi chiaramente oggi tocca a te, domani tocca a me, ma questo è il dialogo che costruisce la vita, però basato sulla gioia, basato sull'amore. Altrimenti, ragazzi, come dice San Paolo, la nostra fede, se non è basata su Cristo risorto, che è la gioia più grande, è una gran balla, lo dice San Paolo, è vana, tradotto in un gergo diverso, è una gran balla, lasciamo perdere, non va la spesa. Ma visto che la gioia c'è e lo Spirito Santo ce la dà ogni giorno, avanti a cercare la gioia insieme.
E che gioia sia, e che grazie. Sia piena.
Grazie Padre Mario,
grazie,
grazie
a voi.
Nicoletta, Francesca, Marco, Davide, buonanotte.
Buonanotte a tutti.